di solo partito è tentare di isolare modi di intendere la scuola che, pur presupponendosi reciprocamente, interagendo, pur essendo magari anche l'uno necessario all'altro, l'uno impossibile senza l'altro, però possono anche presupporre frane divergenti del far scuola. Secondo me è indubbio che ci siano diversi modi di far scuola, a volte anche divergenti, non radicalmente, se non radicalmente opposti, leggermente divergenti. Può dipendere dalla scelta di metodi, dalla scelta anche da fattori spiccioli. Esso però ha anche a che fare, secondo me, può essere spiegabile, può essere comprensibile questa divergenza, a partire dalla domanda intorno ai figli. Sicuramente ci sono due polarità che poi hanno sfumato per mezzo, che permettono di collegare le due polarità, però due polarità, due risposte polarmente diverse sul che cosa è scuola, qual è il suo scopo, qual è il suo fine, credo che si possa provare a individuarle. Io ho fatto il mio tentativo in questa direzione, da un'affermazione che credo sia condivisibile da chiunque: si fa scuola perché sia possibile poi a chi la frequenta affrontare il mondo. L'idea credo che sia quella, scuola come palestra per poter poi affrontare il mondo. Questo lo studiamo. E mi piace proprio il verbo affrontare, fronte. E qui la divergenza, possibile, non necessaria, non inevitabile. Da una parte affronto il mondo dotandomi dello strumento conoscenza, la conoscenza, il sapere, quello che si trasmette a scuola come strumento per poter affrontare il mondo. Mi doto del sapere, della conoscenza, perché mi sia possibile declinare questo affrontare il mondo come adattarmi ad esso realisticamente. Il mondo è fatto in un certo modo, e qui c'è l'eco della nostra discussione davanti alla birra.
Nel mio caso è l'occasione.
E mi devo adattare, il mondo è così, realisticamente lo accetto e devo tentare in tutti i modi di adattarmi, di essere il più efficace possibile nell'adattarmi a ciò che il mondo mi chiede, a come il mondo è fatto. A questo punto, se conoscere è adattarsi, il fine per conoscere, per far scuola è adattarsi, abbiamo già cominciato a declinare il concetto di sapere in un certo senso. È un certo modo di intendere il sapere. Il sapere è a questo punto qualcosa di tecnico. È una tecnica, anzi, è un insieme di informazioni e di tecniche per poter essere più efficaci possibile nell'adattarsi alla realtà. Conoscere, avere delle informazioni, dei contenuti, perché sia possibile sapere come è fatto il mondo prima di potersi adattare adesso. Quindi sapere come informazioni che a scuola quindi presuppongono una trasmissione. Ci sono delle informazioni che devono essere trasmesse, informazioni intorno al mondo, mondo inteso sia nel senso umanistico che nel senso sociologico, in tutti i sensi. C'è una realtà fuori lavoro, c'è una realtà sociale, politica, e io devo adattarmi adesso, devo imparare, devo avere informazioni su come funziona. Attenzione, perché viene in mente adesso le due diverse possibili modalità di chiarire che cosa significa affrontarsi, possono essere più presenti, prevalenti all'interno della sera di certe discipline piuttosto che altre. La disciplina alla quale ci stiamo riferendo implica molto un diverso approccio alla risposta a affrontare il mondo. Le discipline scientifiche evidentemente hanno molto più a che fare con questo tipo di sapere. Le discipline tecniche, quelle degli istituti tecnici, degli istituti professionali, che sono però non solo un'informazione come transizione, cioè un'informazione che deve essere trasmessa, ma anche inevitabilmente delle competenze, cioè formazione tecnica, propriamente un saper fare. Quindi accanto al sapere come informazione trasmesso e ricevuto, anche formazione nel senso tecnico. Sì, anche questo si può trasmettere. Formazione tecnica come saper fare. io apprendo il modo in cui è fatto il mondo, ho delle informazioni sul mondo e apprendo delle tecniche perché sia possibile rispondere, intervenire, modificare il mondo nel modo più efficace possibile. Ripeto, il modello delle discipline tecniche degli istituti tecnici è questo tipo di modello del sapere. Questo tipo di sapere presuppone anche, più facilmente rispetto all'altro modello che vediamo dopo, l'esistenza di obiettivi specifici, quindi non la grande finalità, obiettivi intermedi che siano universali e predefiniti. E quello, il modo in cui è fatto il mondo è questo. Matematica, fisica, chimica, gli obiettivi come informazione sono questi: devi sapere questo, che è più importante di quest'altro, devi sapere quest'altro. E così anche dal punto di vista del saper fare tecnico. Per poter operare sul tornio devi saper fare in questo modo. E quindi ci sono la possibilità di avere obiettivi predefiniti e universali e quindi misurabili anche in base ad una prestazione. Quindi la obiettività, anzi diciamo obiettivi predefiniti e universali, che permettono attraverso una prestazione la misurazione. Permettono una misurazione perché la prestazione implica peraltro merito, implica sanzione e premio. La scuola del voto incentrata intorno alla valutazione numerica, la valutazione sommativa, presuppone questo tipo di percorso. Sia possibile avere degli obiettivi universali, predefiniti, misurabili sulla base di una prestazione osservabile che si può valutare soltanto se ci sono degli obiettivi predefiniti. Andiamo dall'altra parte per capire meglio che cosa significa questa possibilità di valutare merito, quindi sanzione, premio, attraverso l'osservazione di una prestazione che dovrebbe mettere in pratica, dovrebbe raggiungere, dimostrare di saper raggiungere dal punto di vista dei contenuti dell'informazione, che dal punto di vista della formazione tecnica, obiettivi predefiniti e universali. Dall'altra parte, affrontare il mondo è sempre un conoscere, ma non necessariamente per adattarsi, ma perché sia possibile porsi consapevolmente di fronte al mondo. Il discorso entra a questo punto non più sulla realtà esterna, cioè una deduzione copernicana, ma ci si centra sul soggetto che attraverso la conoscenza del mondo, cioè questa è necessaria anche, ma è questa più, non basta soltanto questa, diventa necessario qualcos'altro. Insieme a questo tipo di sapere è necessario un sapere che è incentrato sul sé, sulla formazione integrale di sé, permetta di porsi consapevolmente di fronte al mondo e successivamente la possibilità di adattarsi o opporsi, in questo senso la consapevolezza di sé perché sia possibile anche adattarsi. Ma mentre questo percorso che lascia da parte, questo dicendo, sono volati all'estremo, probabilmente non esiste nessuna scuola che faccia questo, ovvero esiste in certi soldi tecnocrati una scuola che faccia solo questo e lascia totalmente fuori l'esigenza della formazione integrale del sé che consenta di porsi consapevolmente di fronte al mondo e quindi eventualmente anche criticamente in opposizione rispetto ad esso. Capite che sono obiettivi diversi, l'uno implica l'altro, ma questo non implica questo. L'uno implica anche il sapere, perché prima di tutto è necessario conoscere il mondo, sapere come poter agire su di esso per poter eventualmente adattarsi o opporsi per modificare l'utopia di vecchia memoria. A questo punto, dicevamo, abbiamo un sapere che non è solo trasmissione di informazione e formazione tecnica, che ripeto non si escludono, ma sono solo una parte, ma diventa formazione integrale e, se vogliamo, critica del sé. Il sapere a questo punto diventa una pratica, ma non tecnica, una pratica su di sé, un processo, e qui è la differenza grossa rispetto alle implicazioni un processo intanto individuale e semmai non oggettivo universale ma intersoggettivo, perché io formo me stesso, il lavoro individuale, soggettivo, e nella relazione con l'altro, che diventa un aspetto fondamentale, un processo individuale e intersoggettivo, e soprattutto il sapere, e qui c'è il mio amico Socrate, evidentemente, come ricercare, non ci sono obiettivi predefiniti, non ci sono più obiettivi predefiniti. La ricerca, il sapere è ricerca che non presuppone una conclusione, non presuppone un punto d'arrivo, quindi impossibile una prestazione da chiedere che permetta di misurare. E non vuol dire che il discorso, il dialogo socratico non implicasse la padronanza di una competenza tecnica e di informazioni, ma non basta, perché il punto di arrivo è un altro, ovvero non c'è punto di arrivo. La ricerca è ricerca aperta, mai conclusa, e diventa arduo, diventa poco coerente l'idea di una valutazione numerica. Valutare cosa? Quanto sei riuscito a formarti? Quanto sei riuscito ad acquisire consapevolezza di te? Quanto in fretta l'hai fatto? Non so se riesco ad essere chiaro. Ovviamente qui, e non sono io che sono malato, qui viene in mente, così chiudo con una domanda che qui a sapore di analitico di nuovo. Quindi il sapere in qualche modo è associabile al desiderio, mentre qui siamo nel campo della norma, della legge, della regola, qui siamo nel campo aperto del desiderio senza oggetto fisso e definitivo. E il problema col quale vi lascio è, qui sembra tutto molto lontano dalla vostra e dalla nostra esperienza quotidiana concreta, in realtà poi con la domanda ci arriviamo. Già qui ci siamo sulla nostra esperienza quotidiana concreta, la questione della prestazione, la questione del misurarsi con la prestazione, del misurarsi con obiettivi predefiniti, misurabili col merito, con la sanzione, col premio. Qui anche qui è un misurarsi, perché il desiderio può implicare soddisfazione, può implicare anche frustrazione. E la domanda è: che relazione è possibile all'interno della scuola tra il desiderio e la norma? Quanto il famoso problema del benessere, la questione del benessere su cui si è aperto il tavolo del Ferrari, ha a che fare col difficile, ma magari non impossibile, rapporto tra il sapere come ricerca aperta che tenga conto del desiderio, perché lavora a partire dal sé, dalla consapevolezza certo, ma anche dalla formazione di sé, a partire da come si è. Qui si presuppone che si debba tener conto: se hai di fronte una persona in difficoltà, non puoi fissare l'attenzione sull'obiettivo, ma sulla formazione del sé, a partire da qualsiasi punto parta, qualsiasi sia la sua condizione. Che relazione c'è tra l'una e l'altra dimensione? Quanto deve pesare la dimensione della osservazione, della misurazione, della valutazione, e quanto questo frustra il desiderio producendo difficoltà rispetto al benessere? Quanto invece il benessere può essere minacciato da un'eccessiva indulgenza nei confronti del desiderio? Però qui si apre una questione più ampia che riguarda non solo la scuola ma la società, semmai dopo parliamo della psicanalisi e del desiderio frustrato. Lascio la parola a Michele.
Allora, io sono arrivato qua in realtà pensando a un'esposizione di poli opposti. In realtà io sto trovando molte più somiglianze con il mio pensiero di quanto pensassi, o meglio, per quanto mi riguarda, sono d'accordissimo su queste due prospettive, che di fatto una è la prospettiva prestazionale e l'altra invece è la prospettiva più incentrata, integrata. Io mi sono appuntato dei termini solo per cercare di definire.
Questa è una premessa importante: molto più giovane, formato di più, di fresco, è in una situazione in cui è data molto più importanza alla riflessione su questi aspetti rispetto a quando mi sono formato io, quando l'aspetto contenutistico era molto più importante della riflessione su questi aspetti.
Esattamente, anche se da parte mia la nostra formazione, la formazione insomma più tradizionale delle lettere classiche, impone un peso che si è spostato più verso sinistra di questo questo schema rispetto a quello verso destra, quindi questo è un po'. Però in realtà, dicevo, io mi sono appuntato dei termini su cui volevo farvi riflettere. In particolare un termine era l'idea del criticamente, cioè tu hai sostenuto giustamente, come condivido anch'io, che lo scopo del secondo modello è quello di creare una persona che criticamente sappia affrontare la realtà, no? Con tutte le sue implicazioni nell'affrontare la realtà. Io stesso nel mio schema che avevo ipotizzato per questo intervento ho posto al centro dello schema proprio alunni critici, studenti critici, no? Quindi con lo stesso termine, quindi questo è già un punto di arrivo importante, perché l'obiettivo è quello di creare persone che siano in grado di distinguere critici. Io ricordo sempre che viene dal crino, che significa proprio distinguere ciò che è bene e ciò che è male, no? Quindi l'alunno critico, la persona critica, è quella che di fronte alla realtà sa discernere distintamente ciò che è bene da ciò che è male, o comunque sa comportarsi di fronte a diverse situazioni. E l'aspetto critico, la didattica di oggi lo permette di raggiungerlo, così dice la didattica di oggi, permette di raggiungerlo attraverso quelle che sono le competenze, che si distinguono dalle conoscenze, perché il tuo ramo potrebbe essere, nella didattica delle competenze, essere fatto coincidere con conoscenze e competenze, competenze di affrontare la realtà.
Sebbene ci sia competenza anche
sotto forma di formazione tecnica,
esattamente. È anche quello.
Esattamente, anche se poi propriamente competenza, appunto, secondo la didattica, significa applicazione di conoscenze e abilità per affrontare la realtà. Quindi vedete che competenza implica anche la conoscenza dentro di sé. Quindi è un modello che è più integrato di quello che sembra, nonostante sembrano due percorsi notevolmente distinti. In particolare, l'alunno critico, per ritornare al punto di partenza e al concetto di criticamente, è colui che può affrontare la realtà in modo critico. Quali sono gli strumenti che noi o che la scuola può dare per affrontare criticamente la realtà? Partendo dal secondo modello, che è quindi quello meno misurabile, abbiamo detto, dove di fatto non ci sono dei traguardi da raggiungere, si ha a che fare con un rapporto intersoggettivo che ti permette, attraverso il confronto, di conoscere te stesso e conoscere l'altro. In questo modello, di fatto, non propone una soluzione per la conoscenza di qualcosa che ti permetta di conoscerla. Ed è per questo che questa importante falla, perché di fatto manca qualcosa in questo modello, può essere colmata in realtà dall'inclusione di un modello integrato, dei due. Esattamente, è il concetto di integrato.
Questo implica necessariamente, e siamo d'accordissimi, implica necessariamente la prima parte, non accade viceversa, ci si può fermare al modello tecnico senza prendere in considerazione i suoi possibili sviluppi.
Il problema sta appunto, come hai chiuso tu con quella domanda, insomma, di provocatore, insomma, della discussione, del rapporto, della percentuale che sussiste tra i due modelli. Quanto mi riguarda, ovviamente la percentuale deve essere preponderante sull'aspetto di conoscenza, ma non per semplicemente presa di posizione, ma proprio per questo motivo. Cioè, la parte di conoscenza è ciò che è propedeutico alla parte di presa di coscienza di sé e del rapporto con gli altri, perché, ripeto e ribadisco, il concetto di competenza implica anche la conoscenza. Non posso sviluppare abilità se non ho conoscenze. Quindi un bagaglio, che sia tecnico più o meno tecnico, come hai detto tu, dipende poi dalle discipline coinvolte, un bagaglio che sia più o meno tecnico ovviamente è necessario per portarci al secondo livello. Quindi potremmo considerarlo quasi come una scala verso la conoscenza di sé, non tanto gradini separati che ci portano verso due obiettivi differenti. È ovvio che la scuola, secondo alcune prospettive, la scuola debba fornire questo bagaglio di strumenti, questa cassetta degli attrezzi, attraverso cui si possa affrontare la realtà, attrezzi per scomporre il cacciavite, per scomporre le parti della realtà e saperla ricostruire intervenire se necessario, come hai detto tu, per modificare piuttosto che adattarsi alla realtà. Però io non posso adattarmi a qualcosa che non conosco. Se io non lo conosco, non è possibile.
Esattamente.
Quindi questa parte di conoscenza deve esserci. E la scuola, essendo un percorso che deve fornire un modello integrato, questo modello integrato, perché siamo d'accordo, almeno io sono d'accordo che entrambi gli aspetti siano necessari, questo più è fondamentale perché si devono integrare, non è giusto che ci sia solo questo, però questo deve essere il gradino propedeutico che mi lancia verso l'altro, senza di esso io non posso andare oltre. Ed è per questo che in un percorso di propedeuticità è necessario che si passi gradualmente dall'uno all'altro. Quando sono nella fase iniziale, ovviamente avrò la possibilità di cadere in obiettivi specifici che possono essere valutati secondo degli obiettivi standard e una valutazione standard. È solo nel momento dopo che la valutazione si complica, perché rientrano anche elementi che sono non più esclusivi della conoscenza e che quindi non sono più scientificamente, passatemi il termine, misurabili. E questa è la differenza. E io chiudo sempre con un'immagine dietro la quale mi difendo, che è quella di Aristotele, perché Aristotele è passato un po' come il filosofo, il maestro dell'ipse dixit, cioè tutto quello che ha detto lui era valido perché l'ha detto lui insegnava così ed era così eccetera. In realtà, insomma, Aristotele è stato riscoperto anche dai recenti studi didattici come un insegnante molto moderno, perché nella sua scuola lui ha fondato di fatto il liceo, quello che noi poi chiamiamo liceo oggi. Nella sua scuola Aristotele insegnava con delle tecniche che oggi si spacciano per moderne, ok? Invertiva il ruolo di insegnante alunno allievo.
Classico.
Esatto, quello che poi si definisce, noi esterofili definiamo flipped classroom. Classico. Faceva collaborare il famoso peer-to-peer, l'apprendimento peer-to-peer, o cooperative learning, come dir si voglia, insomma, nelle altre attività. Quindi dietro una finta immagine di maestro tiranno, passatemi queste idee, in realtà c'erano delle tecniche molto moderne. Quindi bisogna sempre scindere dall'aspetto, dall'apparenza rispetto al contenuto, ok? Questo io lo vedo sempre come il mio scudo, semplicemente un po', perché sento questa dicotomia. Però è importante aver ben chiaro l'obiettivo, la didattica è direzione verso l'obiettivo, noi dobbiamo sapere dove portarli. Non lo possiamo sapere, se non lo sappiamo non possiamo portarci. Se noi non abbiamo ben chiaro la propedeutica di questi gradini, non possiamo portare da nessuna parte. E questo è l'impegno che la scuola ci chiede, perché noi dobbiamo avere un impegno verso di voi, voi dovete avere un impegno verso di noi. Quando è uscita la buona scuola, io mi ricordo nel 2015 o 17, non mi ricordo mai, insomma, la buona scuola. Forse 17, più recente, anche potenzialmente era forse il 2017. Mi ricordo che la buona scuola presentava il suo modello in questo modo, cioè diceva: la buona scuola si vuole concentrare su due soggetti principali dell'apprendimento, insegnamento, apprendimento, cioè i professori, quindi gli insegnanti, docenti e gli studenti. È vero che sono soggetti, però sono i due soggetti principali, ma non sono gli unici soggetti, perché c'è anche la relazione tra di loro, che non viene mai tenuta in considerazione, ma deve essere fondamentale. E la relazione tra di loro è il passaggio di impegno che c'è tra l'uno e l'altro, perché noi ci impegniamo a trasmettere, a insegnare, ad essere modelli nei vostri confronti, voi vi impegnate nel gestire questo vostro percorso e nel mettere del vostro in questo percorso. E questo è un po' quello che ritengo fondamentale in questi due modelli, affinché parlino tra di loro.
Diciamo, ragazzi, vi conoscete qualcosa o è tutto molto lontano dalla vostra idea?
Volevo dire, nel secondo modello, visto che la vediamo un po' come un'aggiunta al primo modello, che non ci sarebbero motivi per cui non applicare anche il secondo modello, però forse il tempo, forse altri fattori ci fanno capire che chi mette in pratica il secondo modello in realtà ne va a discapito del primo, anche se non dovrebbe essere così.
Non è facile l'integrazione dei due modelli, cioè io lo percepisco anch'io come un problema questo. Spesso un po' perché non ne siamo messi nelle condizioni non siamo messi nelle condizioni di applicarlo, perché è vero che sono stati abbandonati le questioni dei programmi da un bel pezzo, siamo verso le indicazioni che quindi sono delle linee guida che ci conducono verso un obiettivo, però noi sentiamo sempre la pressione di questi programmi, cioè, ma chiunque la sente, perché altrimenti io serenamente in guida decido solo di fare pirandello tutto l'anno e mi sento in difetto, invece se lo facessi mi sentirei in difetto. Quindi da una parte non siamo messi nelle condizioni, dall'altra veniamo anche da un modello tradizionale che è un modello che tende verso la prima parte del modello, e quindi andare verso una didattica del secondo tipo rischia, come giustamente detto tu, che nel momento in cui si dà peso al secondo tipo il primo venga escluso a priori, o comunque si cerchi di mettere insieme un modello che di fatto nella scuola di oggi, per come è fatta, ancora non si riesce ad applicare.
Qui c'è il rischio di dimenticare che il secondo modello presuppone quello che...
Esatto.
Ma quindi, e se provassimo a fare una proprietà commutativa, nel senso, anche provocatoriamente, e partiamo dal porsi consapevoli, quindi avere tutta quella parte di schema che mi porta poi ad avere quel desiderio verso l'apprendimento, verso effettivamente il sapere che posto di là, non è qualcosa che potrebbe evitare un rischio di creare tutta una serie di informazioni e di, non credo, cioè comunque una sorta di informazioni, di nozioni asettiche che però non hanno alla base quel desiderio, quella consapevolezza dello studio che invece è frutto del secondo modello. E quindi non c'è il rischio che avere una progressione partendo dall'informazione per poi cercare di raggiungere una consapevolezza non sia in realtà magari una consapevolezza che è vittima di un'informazione che è stata appunto trasmessa e acquisita asetticamente senza averne consapevolezza, e quindi impedire effettivamente di avere una consapevolezza di sé e poi delle stesse nozioni che si sono apprese.
Intanto ti dico subito in questa volta che in un certo senso può essere molto più vantaggioso a dimenticare il secondo aspetto, perché se hai bisogno dell'istruzione tecnica per formare operai, lavoratori o cittadini bravi cittadini, molto più comodo il modello tecnico. Insegno quello che devi fare, ti do un voto se lo hai saputo far bene, vai avanti, basta.
Cioè, molto più efficiente di non avere una consapevolezza della nozione, anche il martellare su
il secondo modello, però vado un po', anche se paradossalmente capovolgendo da quello che dice lui, è il problema di navigare nel vuoto. Io non ho alcuna garanzia, non ho garanzia né di autorità, perché non sono quello che può trasmettere, mi devo mettere in gioco, mi devo rischiare di... E qui c'è un problema anche della relazione del discorso di uguaglianza, parità, che non sono la stessa cosa nelle due funzioni. E non arrivo nel vuoto, non ho obiettivi, è difficile, è complicato partire da lì, e non mi garantisce risultati, non mi garantisce nessun tipo di risultato, non mi garantisce l'osservabilità dei risultati. E te le immagini una scuola pubblica che spenda a vuoto senza poter avere garanzia di risultati che tornano, che...
E poi ci sono altre due implicazioni al riguardo. Uno è che, come abbiamo detto prima, questo modello non è univoco, cioè non è invertibile, non puoi mettere il secondo modello come precedente e poi successivamente quello delle conoscenze, perché abbiamo segnalato una propedeuticità di questo modello, che sarebbe dimostrato anche da quello che ci dicono le neuroscienze, perché adesso sono un po' fissato sulle neuroscienze da quando ho iniziato un po' a vedere la glottodidattica si basa molto sulle neuroscienze per cercare di capire come rendere efficace l'apprendimento di una lingua. Nella glottodidattica si sottolinea un aspetto importante del nostro apprendimento, cioè quello che può essere ricondotto al secondo modello, cioè la conoscenza di sé, lo sviluppo di tutta questa parte di coscienza emotiva di sé, è più tardo in noi, è uno sviluppo più tardo in noi, quindi non possiamo richiederlo subito all'essere umano, proprio scientificamente. Quindi invertendolo ovviamente andremo a sovvertire il nostro apprendimento naturale, e quindi a creare o a rischiare di creare creare effettivamente il nulla.
E l'ho pensato lo stesso scrive pensavamo a una contrapposizione
esatto.
In realtà invece
esatto.
Ma io ci ho pensato da tanto tempo come questione che differenzia non solo le discipline tra loro, che anche questo conta moltissimo, ma che differenzia i gradi di scuola. Io col passare ho esperienza anche non lunghissima ma discreta esperienza di insegnamento delle scuole medie, e nelle scuole medie c'era la figura del professor Traversi, ero insegnante severo, rigoroso, che non lasciava spazio a disordine ad altro. Evidentemente esattamente quello che dice il professore, scuole elementari, scuole medie, la parte della trasmissione, dello sviluppo, come dici tu, di competenze cognitive, linguistiche, implica un certo modello tecnico. Gradualmente già alle scuole medie si può ovviamente cominciare a introdurre, però è chiaro che il peso debba essere sbilanciato in quella direzione, sono d'accordo anche io. I problemi possono cominciare col nostro livello di scuola, già con i primi anni superiori, anche se è con l'unica esperienza scolastica che non ho, che è quella del biennio. Però, avendo esperienza già della terza media, credo che si possa cominciare. Il problema è quello che ho posto alla fine io del mio cenno. Come equilibriamo i due aspetti? Viene in mente un'altra cosa, visto che ci siamo, poi vi lascio. Come ci comportiamo con le disposizioni individuali o le capacità individuali di affrontare la prima parte? Facciamo pesare come fondamentale, come propedeutica, come quella sulla base della quale bisogna lavorare la prima parte, di fronte a chi non ha strumenti per, nella nostra discussione io insistevo sullo svantaggio sociale, sociolinguistico, che non si recupera facilmente, anche con le migliori elementari medie, è difficile colmare, almeno pare che il gap sia spiegato in gran parte tra i bravi e i non bravi, quasi sempre da motivi sociologici, anche le famose prove invalsi che chiedono poi qual è il contesto sociale di provenienza, sembra che riconoscano un peso enorme nel successo scolastico da attribuire a uno svantaggio accumulato all'inizio. Allora, dato questo svantaggio, noi abbiamo delle persone che, rimanendo escluse dalla possibilità di completare il primo quadro, se il discorso propedeutico lo rendiamo rigido e non accogliamo invece la sua idea di provare a utilizzare da subito, da prima, almeno ad una certa età, con il modello integrato, il modello processuale, il modello aperto, impediamo lo sviluppo del sé, perché non è in grado di acquisire le propedeutiche di funzione. Ha a che fare con l'idea del lo boccio e lo mando ad un istituto tecnico, perché non è in grado di assurgere alle vette che gli consentono poi di aprirsi alla riflessione sul sé. Quindi lo boccio da subito, lo mando all'istituto tecnico, perché posso misurare, posso valutare. L'alternativa è andare avanti comunque, perché pesa fra gli obiettivi anche quello della formazione, che non è altrettanto rigorosamente misurabile. Ti faccio andare avanti ugualmente, perché comunque in quei 5 anni su quell'obiettivo si può comunque sperare, anche se non misurare, che si possano ottenere una crescita.
E qui ritorniamo sul discorso che abbiamo fatto insomma noi due, sulla effettiva praticabilità, cioè, di questa idea, perché dal punto di vista ideologico io sarei d'accordissimo dal punto di vista ideologico, però mi trovo di fronte a due ostacoli. Uno è la concezione di scuola italiana che noi abbiamo, cioè che ci viene trasmessa, perché di fatto ancora oggi, almeno fino all'ultimo concorso, i docenti vengono selezionati per due aspetti sostanzialmente. Uno sono quello dei contenuti, perché fino al concorso precedente erano crocette sulle nostre materie, che poi era morale sulle nostre materie, quello che hai fatto tu come simulazione, Edoardo. Due sono le modalità attraverso cui trasmettere o plasmare le nostre materie, no? Quello attuale, esattamente, quello attuale. Quindi se i docenti vengono selezionati solo ed esclusivamente per questo, è chiaro che non si passa l'idea di un modello che possa ammettere altro, perché come faccio io a valutare se quel docente ha le capacità per almeno favorire un tipo di riflessione sulla formazione del secondo modello? Due, noi ci troviamo di fronte a, al problema della valutazione, perché c'è proprio quell'altro problema che ci vincola. Quindi ci sono dei due vincoli strettamente pratici che purtroppo ci allontanano dall'idea del modello integrato, che è portarci qua, cioè verso questa parte di modello, che è il modello delle conoscenze, perché di fatto la scuola italiana ancora oggi è orientata su questo modello, o almeno ci passano l'idea che sia questo.
Sarebbe tutto
modello.
Un investimento a perdere, sono d'accordo, però perché era questa la differenza, sì, tra me e te, abbracciamo l'idea utopistica, esatto, dell'investimento a perdere.
Io stavo un pochino alla pratica.
Quindi a livello pratico, dove a volte si cerca di fornire il secondo modello, ottenendo nella maggior parte dei casi un fallimento, forse anche per mancanza di informazioni specifica dei professori, oppure perché non lo so, abbiamo fatto per esempio la FIP, e spesso gli alunni si sono interessati all'argomento, allora vanno ad approfondire e quindi si ottiene un risultato notevole. In altri casi si studia il meno possibile e
un compito come un altro,
potrebbe essere quello che dice anche lui, perché è messo in un contesto complessivo, che è quello. Se tu tenti un'operazione del genere isolata all'interno di un contesto costruito, informato in maniera totalmente opposta, non può uscire.
Sì, è un po' quello il concetto, nel senso che guardando anche per le mie discipline, io che sembro così conservatore, tuttavia sono aperto per esempio al modello di insegnamento di alcune delle lingue antiche secondo il metodo natura, per esempio, no? Benché non lo condivida in toto, però ne condivido alcuni aspetti. Questo non è, benché nelle indicazioni nazionali sia specificato, cioè che si favorisca l'insegnamento delle discipline classiche, delle lingue classiche come metodo natura, non è ancora praticabile nella scuola di oggi, non è ancora praticabile. E ripeto, non è che sono un fautore del metodo natura, perché insomma ritengo comunque la tradizione e il metodo tradizionale di una certa solidità, però sono aperto alla possibilità di integrare, di contaminare, ma la scuola non ce lo permette, la scuola così come oggi non ce lo permette, perché per esempio, cioè insomma, per insegnare con quel metodo è necessaria l'adozione di determinati libri di testo e quindi devono essere adottati e devono essere condivisi, l'applicazione di un determinato metodo, la formazione di un determinato metodo, insomma non sono cose facilmente attuabili in una scuola che mira a conoscenze.
Ma poi credo sia quello che dice Camilla, lo studente si trova disorientato.
È disorientato, certo.
Quello è il genere.
Poi anche la mutanza di avanti, ho provato a fare, cioè stanno provando a fare anche i classici mentali senza motivo, però secondo me noi siamo in un'ottima da aprire quello, perché probabilmente saranno quelli voti in voci che disorientano basta, come hanno fatto gli elementari.
Sono d'accordo, anche perché purtroppo, e questo lo dico anch'io, siamo in una società prestazionale, dove di fatto conta la prestazione. Quindi noi, ancora la nostra società è volta a un obiettivo, ognuno ha un obiettivo che deve raggiungere, raggiunto quello c'è quello successivo, eccetera, così anche nel mondo del lavoro. E porre lo studente, escludere lo studente quasi in modo forzato rispetto alla nostra società alla prestazione, significa che di punto in bianco però si troverà di fronte alla prestazione, ne risulterà disorientato, e questo è il concetto, perché adesso siamo in quell'ottica lì, purtroppo, nella società.
Per questo che partivo dal adattarsi,
adattarsi pure all'università, voi sarete valutati,
saremo adatti.
Si tratta anche del fatto che sì, si potrebbe dare meno pesi voti e più, che ne so, l'atteggiamento critico così, però alla fine per ottenere corsi di studio e tutto, cioè le cose che
sì, sì, è vero. Alla fine, quando ti presenti per una borsa di studio, guardano il numero e non guardano se sai ragionare su quelle cose, su cose.
Di cui si discute anche in base all'insegnante, in base alla soggettività della prova, il voto cambia e comunque non sarà mai l'oggettivo.
Poi c'è anche il falso mito dell'oggettività della valutazione, perché una valutazione, benché possa essere al massimo oggettiva, non lo è mai al 100%, no? cioè quindi
non so, presuppone a priori quello che dicevo prima, esatto, che dai livelli più alti della prestazione vengono esclusi tutti quelli che in partenza sono in condizioni di difficoltà per l'utilizzo
di vita finanziaria tra le varie regioni,
dai per scontato questo, certo, non è che insistere sul secondo modello risolve questi problemi, anzi non è vero che è così, però è vero a volte anche al contrario. A me è capitato anche a livello molto alto di essere in supporto a delle cose in cui veniva valutata la mia capacità di orientarmi piuttosto che quello che sapevo, e poi per quello che abbiamo detto prima, io pensavo di essere andato malissimo e poi in realtà invece
la
società non necessariamente
sono dei contesti,
nel senso, faccio un esempio, mi ricordo l'esame per la missione a Ghislieri e io avevo dovevo scegliere una materia, un autore, ho portato l'Ariosto, mi sono trovato come diceva Cesare Rosetti, il maggiore ariostista ambiente in quel momento, di quello che io sapevo dell'Ariosto non mi ha chiesto niente, mi ha messo di fronte un pezzo di un autografo della Cassaria, mi ha chiesto secondo me come faceva a passare dalla prosa ai versi, mi ha valutato tantissimo, io pensavo di avere fatto assolutamente schifo e poi mi è successo anche altre volte.
Io volevo parlare di quello che desiderio, perché sono un po' su quelle parole che mi dico prima, infatti considerate utente, io sono tanto stare da prendere desiderio di fare, e infatti anche a me stesso per esperienza personale sono più portato ad apprendere a finire quello che ho più desiderio di apprendere, e appunto nella scuola odierna si basa sulla ma io in certo senso vedo ciò come una mancanza di ciò che desiderio di imparare, che non è un metodo, esclude il desiderio, l'altro metodo, certo, il primo metodo, gli studenti non studiano perché hanno desiderio di fare,
non necessariamente
studiano esperienza personale, però che pensa tantissime altre studiano perché non è questa il ricatto con la scuola di far studiare le persone, e i ricatti appunto non vanno bene, perché una persona dal mio punto di vista deve studiare per il proprio accrescimento personale, perché sa essa stessa che studiando una persona non deve studiare per ricevere, dal mio punto, per fare una prestazione positiva, per ricevere un voto, perché dal mio punto di vista si perde di vista l'obiettivo dell'educazione, con quello è qualcosa perché è ricattato, l'obiettivo è quello di fare qualcosa per interesse personale,
della formazione.
Dico solo una cosa. Ecco, in realtà noi viviamo di ricatto la nostra società, cioè se non paghi le tasse succede questo, cioè non penso che nessuno paghi volontariamente con gioia le tasse, ecco, per esempio, no? Quindi la società è un po' basata sulla contrattazione di questi aspetti. Ops, era chi era? No,
non me lo ricordo. Più delle tasse, il lavoro.
Esatto, cioè non me lo ricordo chi era, qual era il filosofo coinvolto, però mi ricordo che c'era un po' questo concetto, no? Quindi ecco, escludere anche questo a priori. Se noi consideriamo, come ha detto il prof in apertura, che la scuola deve essere una palestra per la vita è fatta anche di questi tipi di ricatti, e quindi la scuola ci deve anche educare a gestire al meglio questo ricatto, non uso sottostare al ricatto, ma gestire, adattarsi a questo tipo di ricatto. Quindi in questo caso non lo escluderei a priori, proprio perché la nostra società è fatta di ricatti.
Ecco. Secondo me il mio parere è che la scuola deve fornire gli strumenti per l'utente, decidere se deve studiarli, se apri. La scuola non dovrebbe obbligare lo studente a imparare, questo che sto dicendo. Dovrebbe solo fornirgli gli strumenti.
E com'è possibile in un modello di istruzione obbligatoria questo?
No, appunto, cioè io non dico che come in Italia sia completamente giusto, solo a livello teorico.
No, assolutamente, a livello teorico è ben chiaro e anche condivisibile. L'unica cosa è che c'è sempre questo problema che io mi dico, anche a me piacerebbe che gli studenti e io stesso avessi potuto insomma studiare e apprendere solo ciò che insomma avevo desiderio di apprendere, eccetera, però in un modello di istruzione obbligatoria purtroppo non riesco a far rientrare anche questa tua visione, che è condivisibile, cioè
credo. Io penso che questo lo aiuta più a scuola, perché alla fine decidi sì, bisogna iscriverci dopo, col fine di imparare. È ovvio che poi per la verifica stessa studi con il fine di andare in quella verifica. Però nel complesso penso che se siamo a fare un liceo, alla fine il nostro obiettivo è quello di studiare per i nostri interessi personali. Poi ovvio quello che è l'italiano varia anche la materia dal momento che comunque completi, anche se facciamo un liceo scientifico, a studiare materie mistiche, quindi forse meglio vorremmo approfondire nel video. Però alla fine scegliamo noi se dopo l'istruzione obbligatoria va a approfondire, perché se fossimo ad un tecnico forse non dovremmo neanche studiare.
E, no, ma poi dico anche all'università, cioè io penso al mio percorso, perché io l'abbia scelta, eccetera, però non ho fatto solo esami che ho avuto il desiderio di studiare, cioè io mi ricordo l'archeologia classica, mi è pesato tantissimo, cioè storia dell'arte classica mi pesava tantissimo, eppure ho voluto farlo, cioè nel senso ci si trova di fronte, sempre di fronte a queste situazioni. Purtroppo, ripeto, partendo dal presupposto che il modello teorico condivisibilissimo.
Vabbè, però riguardo sempre al tema del comunque la scuola deve adattarsi alla società. Comunque è davvero giusto instaurare quello stesso modello che già è tipo della società nella scuola oppure no? Perché comunque in realtà la scuola, cioè i grandi cambiamenti della società di sicuro non vengono dalle generazioni più anziane, ma devono venire dalle generazioni più giovani. E sicuramente comunque la scuola non per forza deve porre queste dinamiche sociali anche sulle persone più giovani, che comunque gli sono già imposte da tutta la società esterna alla scuola. Comunque la scuola potrebbe benissimo svolgere il ruolo di quel luogo protetto in cui vengono imposte, cioè in cui vengono a crearsi delle nuove dinamiche sociali che poi una volta usciti dalla scuola i giovani possono anche importare nel mondo e per tutta la società. Comunque il fatto del ricatto e comunque del lavorare per una prestazione, per una validazione esterna, possiamo dire, comunque poi si riflette quando un individuo esce dalla scuola, perché comunque è sempre stato abituato fin da piccolo ad essere in un ambiente nel quale gli è sempre stato richiesto di fare qualsiasi cosa, sia che lo volesse, sia volente che volente, e in cui comunque ricevesse delle soddisfazioni o comunque delle punizioni quando invece non lo faceva. Comunque quindi quando, cioè un po' come, cioè brutto da dire, però come per esempio quando si educa il cane che gli dai il biscotto quando si comporta bene,
tipo la tessera del partito Utopia.
Ecco,
tipo la tessera
del partito Utopia.
No, però comunque quando poi la persona esce dalla scuola si ritrova in una società in cui comunque è pronto a svolgere sempre quel ruolo, in cui è pronto comunque a spostare a tutte quelle dinamiche a cui è stato abituato fin da piccolo. Se invece la scuola si prende il ruolo di educare una generazione nuova pronta ad un nuovo mondo, comunque si deve comunque creare un ambiente nel quale queste dinamiche vengono cancellate del tutto, perché se non è normale che poi
quale società però paga una scuola per porre le basi che possono metterla in crisi?
Uno,
e quello è il problema, cioè io sì, da autopista però ti propongo immediatamente quella che è la
pratica, esatto,
il muro contro cui ci si scontra, che non vuol dire che io abbandoni l'idea che si possa o si debba, secondo me si dovrebbe davvero, però come lo trovi lo spazio se è la società stessa che istituisce, che paga, che organizza la scuola? È pensabile una cosa del genere? Auspicabile, per quanto mi riguarda comunque auspicabile. Poi mi permetto, a questo punto mi viene in mente invece a sostegno una cosa che ogni tanto nelle discussioni tra colleghi mi sento dire, questo caso non da abitato la professoressa, sì, ma dall'altra mia carissima amica adorabile Simona, che è sul suo partito, la Simona Rigazzoni, la professoressa Rigazzoni, che più di una volta, ecco, mi è capitato che rispondesse sì, però poi i ragazzi quando escono si trovano in un mondo che gli chiede la prestazione, e se per gli anni della scuola non li hai preparati, non li hai adeguatamente formati e abituati a quello che si troveranno fuori, poi fuori si troveranno senza avere le spalle forti per sostenere quello che... Ora a me viene in mente una barzelletta sconcia, che però in questo caso ho trasformato in barzelletta raccontabile. Il tizio che doveva fare un concorso a chi mangiava di più, e arriva lì e era convinto di vincere perché per 3 giorni precedenti si era allenato a mangiare dei quintali di pasta. Traduco la metafora: siamo proprio certi che un ragazzo addestrato sotto pressione, perché non è detto che tutti siano in grado di sopportare quel tipo di pressione, chiaro, l'obiettivo della società magari è proprio quello di selezionare e avere poi quelli che uscendo sono in grado di sopportare la pressione e di adattarsi. Siamo certi che tutti siano in grado, no? Molti di quelli che vengono sottoposti a questo tipo di pressione, quando poi escono, arrivano e dicono: per 5 anni mi sono allenato così tanto che adesso non ce la faccio più, o non ci arrivano neanche, o piano prima. Che razza di allenamento è quello che poi non ti permette di giocare la partita perché non sei riuscito a leggere gli allenamenti della settimana? Non so se sono stato chiaro.
Volevo dire riguardo a quello che hanno detto loro due, mi trovo d'accordo su alcuni aspetti, però solo quando voi proponete che lo studente dovrebbe imparare il desiderio e quindi avere il desiderio di imparare solo quello che desidera, ma questo è possibile che accada solo quando esso viene raggiunto maturità, viene di un'età diversa e quando si inizia a studiare non si è ancora abbastanza maturi per decidere, cioè se si studiasse solo quello su cui si interessa di più non si studierebbe niente, perché un ragazzino di prima linea, di prima superiore, terza media, prima superiore, seconda superiore non studierebbe niente, ma perché non ha ancora sviluppato le facoltà mentali per sviluppare questo desiderio. Quindi secondo me sarebbe importante fornirgli gli studenti per capire il perché dovrebbe desiderare imparare quella cosa. Non forniamo solo informazioni, ma non spieghiamo il perché. Questo lo studente svilupperà una sorta di apatia, quindi secondo me bisognerebbe cercare di sviluppare insieme, non prima tutta l'informazione e poi affiorare il desiderio, ma insieme, cioè ti do l'informazione, ti faccio capire anche perché dovresti desiderare, anche perché dovresti desiderare e scoprire di più.
Diciamo che il desiderio non è il punto di partenza, attenzione.
Dovrebbe essere il punto di partenza, ma
è uno degli, cioè se parliamo di sapere come ricerca è proprio è questo il desiderio, non quello che mi spinge a ricercare, ma il processo, è ciò che mi manca, è l'avvertire la mancanza, ma anche bisogna anche imparare ad avvertire la mancanza, avvertire che siamo vuoti, che non sappiamo, sapere di non sapere, bisogna imparare a sapere di non sapere, a scoprire che non so, ma si impara non attraverso contenuti, certo, attraverso un altro tipo di pratica, hai ragione, secondo me sono cose che dovrebbero procedere parallelamente.
E c'è il paradosso proprio che, come ha detto il professor Traversi, queste facoltà mentali per capire, per desiderare, sì, si sviluppano più tardi, e è come dire: do le informazioni a un ragazzo, un bambino, una bambina di 13 anni e gli dico non fumare, ma poi la lascio libera di farlo se ne voglio. La legge funziona così, e io ti fornisco il perché non dovresti drogarti. Magari uno che non è ancora non abbastanza responsabile lo fa lo stesso.
Okay. Però in generale, anche da togliere, anche a 14 anni, secondo me, tu hai delle curiosità, no? Possono essere a vari livelli. E a mio avviso, il compito della scuola dovrebbe essere quello di rispondere alle tue curiosità e poi suscitare quelle degli altri. Quella è la finalità immediata. E le tue curiosità, con il tempo, probabilmente
infatti c'è proprio per questo che bisognerebbe,
quello è tutto lì, secondo me
bisognerebbe fare affiorare il desiderio insieme all'informazione.
Ecco, poi magari in un modello di solo curiosità probabilmente saremmo disoccupati di tecnologia in noi con le nostre materie, perché ho partecipato nel senso che no, lo sto dicendo proprio perché ultimamente ci sono tanti convegni, parlo sul futuro del liceo classico, no? Perché vediamo che è un trend che sta scendendo drasticamente, quello delle iscrizioni al liceo classico. Da una parte ne capisco anche perché, sinceramente, e ne condivido in alcuni aspetti il perché, ma al di là di quello, io sono performamente su un po' down to earth, cioè sono molto pratico e quindi non riesco pienamente a condividere il tuo pensiero, o meglio, lo comprendo e lo condividerei se fosse effettivamente praticabile, però non è praticabile, o meglio, nella realtà com'è praticabile l'idea di una società non competitiva e non prestazionale? Ecco, come si può mettere in pratica una società del genere? E anche ammettendo che non sia possibile e che quindi sia necessario però una scuola che proponga un modello non prestazionale, nonostante la società sia prestazionale, a che pro? Perché se non è possibile, non posso neanche raggiungerlo favorendo un modello non prestazionale a scuola.
Cioè, il fatto che non sia possibile, cioè nel senso, io non sono proprio del tutto d'accordo, perché nel senso, certamente adesso ci troviamo in una società che non ha nessun, sicuramente non si pone l'obiettivo di smontarsi da sola, come affermato da prima Provedini, però tuttavia comunque iniziando, e comunque bisogna lavorare sui giovani, anche finché comunque, affinché il sistema scolastico non cambia, comunque c'è pur sempre l'azione individuale dei professori che possono sicuramente influenzare comunque più o meno gli studenti, e comunque questa influenza può portare comunque ad una nuova generazione che invece sarebbe disposta ad apportare questa modifica anche nel sistema scolastico poi successivamente. E questo può essere sia in realtà rafforzando il sistema personale, nel senso che si arriva ad una situazione di consapevolezza e di critica soprattutto di questo sistema che nasce comunque da una troppa pressione, oppure anche dal contrario, sperimentando un sistema non prestazionale che quindi può farne apprezzare i pregi, per esempio.
D'altra parte, se dovessimo dare ragione completamente al prof. Traversi, secondo voi c'è un modo per passare comunque anche all'interno della struttura sociale, della struttura scolastica prestazionale, dal primo al secondo metodo? E secondo voi è un compito del professore o è un compito dell'alunno?
Almeno per me, secondo me, è un compito di entrambi, perché comunque in realtà prima facciamo notare, per esempio riguardo alle materie umanistiche, alle lettere, comunque oggettivamente sono delle materie che presentano un loro fascino, semplicemente è che di solito questo tipo di fascino, questo desiderio di sapere rivolto a quelle materie, viene un po' soppresso dal modo in cui vengono insegnate, perché comunque si utilizzano metodi che sono, mettiamola così, e che sopprimono davvero la curiosità verso queste, e questo ne si rende conto comunque proprio studiando, perché magari ci sono quelle cose che stimolano la curiosità. Adesso mi viene in mente, noi stiamo studiando Catullo, per esempio, almeno personalmente, per me è stato piacevole studiarlo, l'ho trovato un argomento che comunque ha stimolato il mio interesse, però solitamente comunque ci si perde troppo invece in aspetti più formali rispetto che nello sviluppo della curiosità dello studente. Quindi secondo me quello dipende un po' anche dall'approccio che si ha verso queste materie.
Ti giro subito una domanda: come puoi conoscere Catullo se non conosci gli aspetti formali per leggerlo?
No, infatti non è quello, cioè non sto dicendo che gli aspetti...
No, è un esempio di Catullo, no, perché è fatto quello, ma su qualunque cosa,
Ma dico, cioè, gli aspetti formali non devono andare, secondo me, poi a soffocare tutto il resto, soprattutto in materie del genere, che sono comunque delle materie artistiche, perché alla fine la poesia è arte.
Ma c'è anche la domanda inversa: come fai a stimolare la passione se... Beh, come fai a consentire, a studiare gli aspetti formali con profitto se non sei riuscito a stimolare in qualche modo la passione?
Ecco, poi io escluderei anche la possibilità che la forma non possa appassionare, ma proprio perché lo dico, cioè io mi sono appassionato alla forma, per esempio, cioè nel senso, quindi se ce n'è uno, un esemplare sulla terra, magari ce ne sono anche due e magari anche tre.
Se non sono appassionato alla matematica,
esattamente,
perché non c'è qualcuno che si appassiona alla matematica?
Di sicuro,
passione bellissima.
Secondo me il desiderio e l'interesse alla disciplina dipendono in primo luogo dalla capacità di coinvolgimento del professore, prima ancora delle superiori, poi vabbè, dipendono anche da una predisposizione personale, ovviamente. Quindi con un professore in grado di spiegare, quindi di farti capire una certa materia, anche se non sei predisposto, un minimo più di interesse avrai comunque ad averlo.
E infatti, questa secondo me è la risposta per... non so il tuo nome, scusami.
Andrea,
per la domanda di Andrea, cioè di chi è la responsabilità in questo bilanciamento dei due modelli. Per quanto riguarda il rilanciamento del desiderio, la responsabilità nostra.
E sicuramente in età più giovanile, dopodiché secondo me le superiori siano anche abbastanza maturi di crearsi un interesse individuale quando
sono d'accordo, ma non del tutto, nel senso che comunque io credo che quando noi abbiamo scelto ad esempio del liceo non eravamo completamente consapevoli di quello che ci aspettava, perché non possiamo predire il futuro, però quando ci siamo trovati all'interno di quella struttura che comunque ha delle regole e i professori comunque hanno un comportamento che è costante nel tempo, anche noi alunni possiamo capire, cioè dobbiamo trovare alla fine, se la struttura scolastica fa perdere l'orientamento, secondo me anche l'alunno può cercare di trovare all'interno di sé l'orientamento. Cioè sinceramente a me del voto può interessare, ma può anche non interessare. Se l'argomento mi piace lo studio e lo approfondisco, se un argomento non mi piace posso comunque decidere per un fine che può essere ad esempio uscire con un buon voto dalle superiori, perché poi in futuro potrà ancora servirmi all'università, di approfondirlo in maniera sufficiente, discreta, buona, eccetera eccetera. Però comunque è una scelta mia, cioè anche all'interno di una scuola che adesso noi pensiamo ci obblighi a studiare, a prendere quel voto, eccetera eccetera, anche cercare ogni tanto di ribaltare il discorso e pensare, ma cosa voglio fare io? Cioè voglio veramente prendere quel voto? È necessario che io prenda quel voto? E quindi anche pensare a quali sono i nostri fini a lungo andare.
Sicuramente l'unica cosa è che un modello scolastico di istruzione non può basarsi sulla volontà del singolo, ma deve essere quindi questo è sicuramente possibile, non può basarsi esclusivamente su questo aspetto, cioè sull'aspetto della volontà individuale che può nascere in ognuno di noi, questo sì.
No, era solo che è responsabile
del docente, però lanciamento di responsabilità.
Però mi è venuto in mente un esempio storico rispetto a quello che diceva lui, quella che per iniziativa di qualcuno all'interno comincia ad adottare una modalità diversa da quella della prestazione, della valutazione. Negli ultimi 10 anni fortissima la polemica, il dibattito tra i sostenitori, i nostalgici della vecchia scuola, che sarebbe stata rovinata, quindi oggi sarebbe stata rovinata dal 68, dai Don Milani, dal movimento studentesco, che avrebbe fatto sì che oggi si lamentano del fatto che oggi la nostra scuola segue troppo poco il modello prestazionale, il modello della valutazione, e questo ha portato alla rovina della scuola e porterà alla rovina della società. Quindi c'è una denuncia di chi è convinto che effettivamente all'interno della scuola ci siano stati dei germi che siano arrivati da Marte, da un virus esterno, che abbiano modificato almeno in parte. Sicuramente questo ha funzionato per una quindicina, ventina d'anni, ha effettivamente influenzato fortemente la scuola. Il 6 politico, il 18 politico all'università, il 6 politico nelle scuole superiori, dal 68 per una quindicina, ventina d'anni si sono avuti degli effetti e secondo alcuni hanno minato ancora la scuola ancora di oggi. Quindi non è così fuori dal mondo che all'interno di una istituzione si creino le condizioni per capovolgerne la logica. L'idea era quella di capovolgere la logica della scuola per capovolgere la logica della società. Poi ha fallito l'uno e è andato a fallire anche l'altro obiettivo, ma non è detto che sia impossibile.
Secondo me poi c'è una cosa che allora si sentono proprio queste continuo, cioè questa retorica, no, bisogna migliorare, poi invece diventa sempre una cosa più rigida, più formale, con tutta questa parte burocratica che è veramente schifosa. Beh, ce n'è almeno una volta e lascia una libera iniziativa per certi lei.
Questa è l'unica questione,
è un'altra cosa ed è veramente insopportabile.
Intervengo anche io riguardo quanto adesso che prima questo signor lì parlava di una scuola impensabile. Il fatto che la scuola sia impensabile è che non soddisfi, comunque non formi l'individuo per adeguarsi, diciamo, alla società. Quindi una scuola che non formi l'individuo pronti per essere inseriti in questo contesto. Tuttavia, in realtà, questo è una cosa che si lamenta essere già in essere, di fatto. Una scuola che forma qualcuno che poi non vada a corrispondere a quelle che sono le effettive necessità. Penso, per esempio, al nostro paese, relativamente alla fuga dei cervelli, per esempio, o anche a tassi di disoccupazione altissimi per determinate scuole. E a tal riguardo, parlando di riforme del passato, insomma, buona scuola, piuttosto che l'introduzione del CPO, piuttosto che l'alternanza, tutte queste riforme, anche parte di quello che il professor Salvini diceva adesso, tutta questa complicazione burocratica, idealmente doveva servire a reinserire quindi questi soggetti formati e fare in modo che la loro formazione corrispondesse all'esigenza.
L'obiettivo dell'adattamento.
Quindi, appunto, riprendere quell'obiettivo dell'adattamento. Però io ritenevo interessante anche il discorso di professor Salvino per quanto riguarda la curiosità, per esempio, dell'individuo. E a maggior ragione io mi chiedo, alla luce di questo, se abbiamo visto che formare l'individuo su una moltitudine comunque di materie piuttosto che ambiti e dare una formazione di carattere generale, anche questo in un liceo, produca dei risultati che comunque non vanno a corrispondere per forse perché sono esigenze, eccetera. Quello di, e qui parlo di competitività, quello di formare l'individuo sulla curiosità che lo ha e portarlo ad essere il migliore nella propria curiosità, non sarebbe forse un modo migliore per corrispondere a questa esigenza, o per meglio dire, per crearne un migliore? Mi viene in mente, si dice forse che anche le professioni piuttosto che posti saranno in un futuro non troppo breve quindi, se vogliamo, comunque resi non necessari, e quindi forse bisognerebbe impostare il discorso in una materia differente, quello del renderli necessari, quindi anche rendere la curiosità, che può sembrare del proviamo il seguirla porterà per forse di cose alla disoccupazione, quello di portare questa curiosità a un nuovo livello, al creare invece il posto. Ma ecco, non so se mi sono spiegato.
Sì, io volevo sottolineare un aspetto di questo, cioè tu dici già la scuola di oggi di fatto si sta dimostrando inadatta a prepararci alla società per così come è costituita oggi, e hai fatto l'esempio dei PCTO, alternanza scuola-lavoro, ed è proprio questo il problema, cioè la scuola di oggi sta andando troppo verso la tendenza pratica della prevalenza della pratica. Il liceo non è professionalizzante, cioè il ministero deve mettersi il cuore in pace e il liceo non è professionalizzante, e soprattutto non sono necessarie solo le competenze pratiche per affrontare la realtà. Cioè, è ovvio che se io penso che il liceo deve prepararmi per poter andare a costruire un edificio, probabilmente allora sto sbagliando. Se invece io penso che il liceo mi debba fornire gli strumenti, o la scuola mi debba fornire degli strumenti prevalentemente astratti piuttosto che concreti e pratici per poter affrontare la realtà, allora l'indirizzo sarebbe sicuramente diverso. Cioè, non è la costruzione di competenze pratiche che rende necessariamente efficace un percorso scolastico, ma è tutt'altro, e qui va nella direzione del suscitare il desiderio e la curiosità verso una disciplina, perché altrimenti non avremmo mezzi per suscitare curiosità nelle nostre discipline, perché è chiaro, io non ho la presunzione di dire che le nostre discipline siano pratiche, non voglio giustificare lo studio della letteratura italiana dicendo impari a scrivere meglio, cioè non è quello lo scopo della letteratura italiana, cioè nel senso dello studio. Quindi bisogna mettere il cuore in pace innanzitutto nei piani alti relativamente a questi aspetti, perché il PCTO eccetera sono andati a confondere questi aspetti, perché il PCTO al liceo non ha senso oggettivamente, quello è anche un buon aspetto. Non vorrei dire, c'era prima forse Edoardo che aveva alzato la mano.
Vogliamo proprio riguardo a questo aspetto pratico, l'approccio pratico verso la scuola, approccio che effettivamente sta lentamente uccidendo la presenza nelle scuole di materie come la letteratura, la filosofia, e non hanno, sono estremamente inutili a livello di importanza di società. Allora mi viene a dire, forse sono effettivamente queste le materie in grado di sopravvivere grazie alla curiosità e non a una finalità pratica, che possono anche se stesse suscitare anche la curiosità di portare una consapevolezza e un'opposizione al mondo, proprio perché sono inutili verso la praticità della società che abbiamo, e anche perché di fatto sono materie che non sono quantificabili prestazionalmente, non hanno un risultato che si deve trovare, non sono un qualcosa che sta dopo un uguale, sono aspetti come viene in mente la poesia piuttosto che il pensare filosofico a sé stanti e slegate da un giudizio. E quindi il fatto che queste materie subiscano un approccio pratico è qualcosa che uccide queste stesse materie, quindi non fa altro che affossare sempre di più cultura scuola verso un adattamento al mondo piuttosto che una consapevolezza di sé e anche del mondo.
Prima di vederla ti cito un titolo di un libro di un docente che ha insegnato per moltissimi anni all'Università della Calabria, dove sono laureato ai tempi che insegnava letteratura e comparate. Lucio, magari Andrea l'ha sentito nominare, il libro, un libro, un volumettino di una decina d'anni fa, L'utilità dell'inutile. L'utilità dell'inutile, se Lucio odi, spero che possa curiosire.
La nostra formazione è promossa solo dalla curiosità. Secondo me il modello scolastico si sposterebbe verso quello americano, dove per me chi è bravo, chi vuole formarsi in modo specifico, ne ha la possibilità di farlo e forse diventa anche il migliore al mondo. Allo stesso tempo però ci sono persone che proprio a causa di quel sistema finiscono per avere una cultura generale davvero bassa, per cui te gli chiedi dove è l'Italia, ti dicono ah ma è in Francia, e di conseguenza io dico la persona che spesso quando studia materie come letteratura, filosofia, dice ma cosa mi servono nella vita, è utile questo nostro sistema italiano per formare comunque una popolazione consapevole e con un minimo di cultura, e poi forse pensandoci dopo aver studiato questi cicli e quegli altri dici però ho una conoscenza generale che mi permette di capire alcune cose, l'evoluzione del mondo.
Sarebbe auspicabile che più che riferirsi a una conoscenza gli è stata stimolata in qualche modo la formazione integrale del sé attraverso un processo di consapevolezza che funziona benissimo.
E però io tuttora ritengo che alcune cose siano inutili, allo stesso tempo però che c'è necessaria una cultura generale.
No, esatto, dobbiamo distinguere il concetto di utilità dal concetto di curiosità, cioè perché io posso essere curioso tranquillamente di cose inutili, cioè non è che devo essere curioso solo di ciò che mi porta un vantaggio pratico, cioè quindi il problema è che se si basasse il modello solo ed esclusivamente sulla curiosità, insomma,
sosterremmo una popolazione per la persona.
Devo dire che sono un po' prima del momento. Il tipo dell'istruzione è affrontare il mondo per chiunque, in modo che io stesso dico che non serve. C'è l'unico vantaggio storico che deve affrontare che ho lo storico. E il punto è: non è il 90% delle cose che si sparano a scuola, non serve a scuola. Per me. Secondo me, il 90% delle cose che si imparano no, è cultura generale. Il fatto è che cultura generale è scaturire non da necessità di prestazione della singola prestazione. In generale deve nascere dal desiderio di possederla. E quindi il desiderio è intrinseco nella cultura, entra appunto la prestazione per il mondo. E a livello scolastico invece le cose si mixano un po' perché tanta cultura generale, per esempio Napoleone non serve niente, la società moderna, Napoleone è cultura generale, invece cultura generale deve scaturire appunto al desiderio con. Il tuo scopo non è quello di desiderare di imparare le cose, ecco quello che volevo dire.
Cioè. Cade però nel modello pratico, Napoleone non mi serve per affrontare il mondo, Napoleone non deve servire per affrontare il mondo. Cioè nel senso è il processo di istruzione che ha anche Napoleone che ti permette di affrontare il mondo.
Quindi si potrebbe insegnare qualunque cosa perché conta l'apprendimento, non la cosa presa.
No, non qualunque cosa, ovviamente cose che ti permettano di crearti una coscienza personale tua. La storia ti permetterà di crearti un bagaglio che fa parte della tua conoscenza e della tua identità, fa parte della tua
certo
conoscenza.
Ma dicevo adattamento al mondo, quindi a predisposizione allo studio, comunque la dedizione verso un compito, verso un lavoro, non è necessaria una distinzione su a che cosa su che cosa si studia e su che cosa effettivamente si lavora.
Nel senso che il modello in questo senso è aperto, però è ovvio che sono gradi e livelli di complessità differenti. Cioè se io mi metto a studiare come si sposta una sedia, probabilmente non avrò le stesse difficoltà che avrò nello studiare un limite in matematica.
Sì, no, certo.
Quindi il livello di complessità ha un diretto riflesso sulla mia modalità di affrontare la realtà.
No, certo, ciò che dico che forse l'informazione è più serata a quello che c'è
sì,
consapevolmente,
sì.
Quindi
in quel caso sì.
Non l'adattamento per adattarsi al mondo non serve a nulla, studiare qualcosa di preciso, il semplice fatto di studiare è quello che porta all'adattamento. Allora forse indirizzare verso un'informazione, verso una una formazione verso uno specifico tipo di studio è quello che poi su quello si basa la consapevolezza.
Diceva che viene fatto a forza professionalizzato e lei diceva che nel ministero, no? Il lavoro che siccome ho detto io, e personalmente a me mi piace descrivere non è che è soltanto il ministero, cioè il ministero è sintomo di un cambiamento che si vede nella società, perché alla fine è proprio, piace dirlo, no? È proprio la società che sta tentando di tagliare fuori queste materie come il latino, il greco, la filosofia, perché ci sono state generazioni che sono cresciute in un greco, filosofia, diciamo nella seconda metà del Novecento,
nauseate, dici?
Nauseate. E quindi adesso questa generazione che all'inizio di quando l'istruzione è stata resa obbligatoria, ovviamente la maggior parte delle persone istruzione bassa, lentamente poi abbiamo avuto, diciamo che si è alzato il livello medio, però vi dicevo, cioè queste materie erano quelle più elitarie, sono rimaste da quando diceva Vittorio, e la gente ormai le vuole studiare. Poi non so se, cioè, personalmente, diciamo che sì, servono come materie, però a livello di società la percezione è proprio che non stream,
sì, sì,
non
certo.
Servono
sì,
e insomma, diciamo che a livello della società, a livello di percezione della società, proprio la scuola è quello che tutti si vari a un lavoro, ed è una cosa che si sta accentuando sempre in anni.
È a questo che io resisterei quanto ad adattamento in ambito scolastico, cioè far vedere che la scuola non è pratica, non è una, almeno nel caso del liceo. Poi è ovvio che se faccio la scuola professionale mi aspetto delle doti, delle competenze professionalizzanti, però anche questa distinzione, non mi ricordo chi mi parlava di un sistema educativo, forse di un altro stato, insomma, dove ci sono solo 4 indirizzi scolastici superiori che sono divisi per ambiti disciplinari, sostanzialmente quello scientifico, quello tecnologico, quello giuridico, economico e quello umanistico. Esatto. Quindi ecco, non era il caso della Polonia, però esatto, se è così anche in Polonia, questo avrebbe più senso, cioè far capire che l'indirizzo può essere la curiosità verso quell'ambito, perché se io oggi scelgo l'ambito tecnologico, immagino di essere interessato alle tecnologie, se no sceglierei altro o l'aspetto tecnologico. E in più non c'è questa forzatura del distinguere un percorso scolastico professionalizzante da non, perché un percorso scolastico, noi qui siamo partiti dallo scopo dell'istruzione, non lo scopo dell'istruzione professionale o liceale, cioè la scuola dovrebbe darti gli strumenti, non le competenze pratiche per vivere nella realtà, gli strumenti per leggerla, per affrontarla, cambiandolo o meno quello che è. Ma non mi ricordo chi c'era prima.
No, beh, io dicevo riguardo quello che stava dicendo Riccardo, che comunque secondo me invece la grande idea che sta dietro a questo tentativo di eliminare le materie che non hanno una loro linea, comunque anche il tentativo che c'è sempre di più di, potremmo dire, screditare, eliminare comunque i licei, perché comunque se adesso solo pensandoci, la nostra premier per esempio ha detto che l'alberghiera è la scuola del futuro, comunque c'è sempre un tentativo maggiore di screditare i licei.
Del made in Italy, insomma,
esatto. No, ma perché
non è questo il trasferimento?
Sì, appena è uscito, non so se qua in provincia ce n'è, è partito.
No,
c'era solo il made in Italy. Ah, ecco, infatti, perché lo potevano fare le opzioni economico-sociali. Quindi
se va lei, scompaiono le classi.
Ecco, mi usano come bomba.
Vabbè, stavo dicendo che comunque quello che ci sta dietro alla fine è che a livello di società, comunque, la formazione di un individuo critico è scomoda, nel senso quello certo. Che si vuole ottenere la formazione di una persona che non si fa tante domande, lavora, fa quello che deve fare nella sua vita e è buono. Esatto, questo è quanto. Perché comunque, cioè, secondo me l'idea che sta dietro a questo ricercare solamente le cose utili è quella.
Non a caso si va verso una società in cui si pensa che tutto sia sostituibile dall'intelligenza artificiale, perché siamo percepiti così, perché addirittura avevo letto di articoli in cui si parlava, ovviamente nell'ambito dell'insegnamento, dell'intelligenza artificiale che sarebbe andata a sostituire l'insegnante, però è perché da fuori ci leggono così, cioè ci leggono intelligenze artificiali, ma non capiscono quanto è diverso immerso il mondo scolastico dalla pura intelligenza artificiale, eppure ci vengono così, quindi sì, è vero, dentro c'è di sicuro questa profila.
Allora io ero d'accordissimo su quello che diceva loro due, soprattutto sulle materie umanistiche, perché le materie umanistiche forniscono una conoscenza formale, sulla forma in cui agire, sulla forma in cui pensare, non sul modo e non su cosa devi fare. E perciò in una materia scientifica, per esempio, è più facile per uno studente cogliere l'utilità, per esempio mi insegnano di disequazione perché mi serviranno per i limiti, mi serviranno per le derivate, mi servirà per fare il mio lavoro, è più facile coglierlo in una materia scientifica perché è proprio come impostata, mentre in una materia umanistica è formale, non si riesce a cogliere l'utilità. E perciò per me è inconcepibile, per esempio, una lezione di filosofia in cui il professore parla per un'ora dandoti una serie di nozioni senza farti ragionare, perché alcuni studenti capiscono e la filosofia serve per esempio per domare un pensiero critico e ragionare da soli e ci ragiona, però magari uno che gli interessa solo del voto e studia il filosofo solo per prendere il voto non ci ragiona, perciò il professore dovrebbe anche sviluppare il desiderio, sviluppare la criticità insieme a una nozione, soprattutto le materie umanistiche, però a me non si vede l'utilità diretta.
Però anche per quello purtroppo siamo influenzati dalle indicazioni nazionali, non sono sicuro su filosofia, infatti chiedo a te Pietro, però immagino che le indicazioni nazionali siano improntate sulla storia della filosofia, giusto? Quindi ancora sì. Un approccio
non è filosofia, ma storia della filosofia.
Esatto, quindi già quello ci cattiene in un certo senso, perché sì.
Prendo un nuovo asse pratico che tocca un po' di cose già menzionate, proprio per esempio il discorso sulla maturità, in particolare riguardo la scelta famosa, c'era tra le varie ipotesi di riforma del sistema scuola
il 3 più 2 delle medie,
quindi il fare un biennio comune per tutti in generale e posticipare questa scelta e in corrispondenza aumentare anche quello che è l'obbligo del ciclo di istruzione a 18, per poi lasciare gli ultimi 3 anni a una formazione molto più specifica di quella che è attuale. Questa riforma, se vogliamo, andrebbe incontro a due cose. La prima è quello di posticipare, quindi di dare più consapevolezza alla persona che si suppone che per 16 anni abbia già sviluppato un grado di maturità afferente, e in secondo luogo quello del discorso della conoscenza generale, appunto, delle nozioni, quello di standard. Quindi nonostante si vada a un certo punto a già prendere una formazione molto specifica, quindi magari su alcune materie, rimane comunque un concetto di cultura generale alla base che viene ampliato a 16 anni, quindi si fanno 16 anni di cultura generale più una formazione molto civile. Questo potrebbe rispondere a alcune cose, che sollevano evidentemente delle altre.
Infatti io sarei d'accordo, a discapito ovviamente della nostra sopravvivenza, comunque è un biennio che viene meno, quindi ovviamente cambierebbero un po' le situazioni di cattedra, però io sarei d'accordo assolutamente.
Prenderebbe anche la ragione quella del modello più coercitivo adatto alle età inferiori.
Sì, certo.
E potrebbe lasciare aperta la possibilità di un modello meno coercitivo, meno impositivo, meno ricattatorio, a mano che si va avanti, però non credo se parli ancora.
Come sono fatte gli adesso, quindi stavo dicendo. In primo luogo c'è una differenza tra gli alunni molto più ampia rispetto a quella che può essere una classe dei suoi, quindi potrebbe portare a gravare sia su quello che imparerebbero le persone più in difficoltà, sia su quello che imparerebbero le persone che in quel momento hanno invece delle facce.
Però con 5 anni c'è più possibilità di livellamento, cioè magari come 3.
Questo biennio si potrebbe dividere in vari livelli. Sì, tra più 2, però gli ultimi 2 anni puoi scegliere magari il livello intermedio e livello avanzato.
Però secondo me è meglio così.
Però
anche da persona a persona, da quando sono con una persona, è sempre stato su quello che volevo fare, invece ho compagni che hanno scelto un altro tipo.
Anche il discorso sempre riguardo a quel mismatch che viene dal retroterra dello studente, anche sulla scelta di terza media io penso che abbia comunque un'influenza sul testo familiare.
È enorme. Ci sono famiglie che si rifiutano di mandare il figlio al liceo perché temono di non potersi permettere poi l'università. Studenti in gamba. Quindi il mismatch non è magari cognitivo, perché ci sono ragazzi che pure da contesti svantaggiati in qualche modo sono riusciti a colmare il gap, o comunque hanno una buona disposizione, spesso sono scoraggiati dalle famiglie per timore che poi il liceo implichi l'università e implichi la possibilità di non poter lavorare subito.
E a quel punto bisogna raggiungere il sistema statistico. Che l'università è sostenuta da una persona che hanno un limite, no, i tre studi che
sono difficili,
però è un molto utopico.
No, è
difficile,
è difficile, è un
ci sono i mobili che hanno si monta da sole.
Io non che non c'è nessuno.
E hanno compensato per avere tutte le cose.
Io vorrei chiedere una cosa, ma affrontare un argomento. Prego, dovevo dire, faccio un dovere, cioè devo dire, io ci fa l'obbligo che dire dove è.
Il minimo deve essere un bel, in situazione stupida, stiamo in una democrazia, se c'è mezza popolazione che non sa leggere né scrivere, non sa niente, non funziona il sistema.
Quindi è un dovere anche per lo Stato.
Cioè,
anche
per la società, proprio per tutelarsi, che fino a un certo punto ci sia.
Ma a me fa riflettere a questo riguardo del diritto a dovere, penso che si presenta in tanti paesi, per esempio in Africa, dove per esempio per le loro leggi, le loro costituzioni, l'istruzione è configurata come un dovere, quindi c'è effettivamente una scuola dell'obbligo. La situazione paradossale è che effettivamente l'istruzione o comunque sia tutti i sistemi educativi non sia in mano all'apparato pubblico ma ai privati, quindi diventa sì un obbligo ma per frequentare deve avere i soldi, quindi è un discorso che comunque rimane interessante. Sempre privata, anche privata.
Se lo definissimo come dovere istruirsi, ma come ti sembrerebbe se lo definissimo come dovere di istruirsi e diritto di scegliere come?
Allora, e forse a riguardo lancio l'ultima per riflettere personalmente. Tutti che abbiamo compiuto 16 anni, ma ci siamo fatti la domanda continuo o no? Siamo andati avanti per inerzia, abbiamo avuto una forza che ci ha detto però sono tanto deciso di continuare, e forse anche in lì risiede molto la nostra percezione. Certo, però appunto
comunque è necessario adattarsi, è necessario.
E io personalmente non mi sono fatto la domanda se continuo o meno, continuo, ma effettivamente è difficile vedere una totale come una totale, beh, è, si sente a volte che si va avanti molto per adattamento. Il fatto che 16 anni non abbia detto ok, scelgo con convinzione di continuare, è semplicemente andare avanti come se non fosse cambiato. Mettere quello non è sia il fatto di dire bene no, non ciò più vuoi, ma non è anche il fatto di dire vado avanti.
E che 16 anni è anche strano come obbligo, perché non sei a metà, sì, non hai visto niente, non ha senso. Ecco perché è inevitabile che vai avanti per inerzia. Se il discorso fosse stato fatto 30 anni fa, 35, 30, quando l'obbligo era a 14, allora il tuo discorso poteva aver senso, e c'erano molti di più evidentemente che a 14 consapevolmente decidevano di fermarsi, e chi continuava continuava perché c'era chi aveva anche la spinta e andava avanti per inerzia, famiglia, devo prendere un diploma, però era molto più forte la necessità di chiederselo, perché a 14 terza media con i 16 ha meno senso.
Eppure anche lì era una scelta davvero consapevole, cioè comunque giocavano moltissimi altri fattori secondo me, perché tantissimi ragazzi alla fine si sono ritrovati a dover abbandonare la scuola per andare a lavorare.
Sì, sì, vabbè, il 95% credo di poter dire di quelli che si fermavano le scuole medie avevano motivazioni di tipo economico.